On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi torna in foresta. La musica che abbiamo in sottofondo è quella del violoncello di Mario Brunello, che nei giorni scorsi è salito a Cortina per protestare contro l'abbattimento di 200 larici.
Questi larici non hanno la fortuna di questi legni che vivono da 4 secoli con la musica. Non hanno possibilità di esprimersi, di chiedere pietà per questo scempio che sta avvenendo in questo bosco di ronco per una improbabile pista di bob. Ho voluto cercare di dare voce con qualche suono proprio adesso che abbiamo bisogno di loro, abbiamo tanto bisogno di loro. Ascoltiamoli.
E sono le note con cui Mario Brunello ha carezzato il lariceto che appunto, come ricordava lui, verrà battuto per fare spazio alla nuova pista da bob di Cortina. Ma è stato anche il gesto di affetto, soprattutto rivolto agli abitanti di Cortina, che sono contrari alla realizzazione dell'impianto, e a tutte le persone che si sono mobilitate per scongiurare la realizzazione di una pista milionaria sul cui futuro però incombono ombre difficili da ignorare. Ecco, questa notizia, insieme ad altre che magari hanno meno evidenza sui giornali, per esempio domenica scorsa, una settimana fa, nel territorio dei comuni di Terni, Arrone e Montefranco, in gran parte all'interno del parco fluviale del Nera, una zona decisamente interessante da un punto di vista naturalistico, si è svolta una gara del campionato italiano di enduro, motocross per intenderci. Per ore e ore oltre 300 motociclisti hanno ammorbato l'aria e provocato un rumore assordante con i gas di scarico, un evento incompatibile con il delicato sistema ecoambientale. Ed è leggendo notizie come queste che abbiamo deciso di dedicare una nuova puntata di On the Road alle foreste. Sì, abbiamo pensato di fare una nuova puntata dedicata alle foreste perché c'è ancora veramente molto da scoprire dentro questo mondo e dobbiamo farlo finché è possibile. Per esempio, studiando i pini millenari si può ricostruire il clima della Terra e capire cosa succederà in futuro, ma c'è un problema. Oggi il riscaldamento globale e la deforestazione rischiano di farli scomparire. E poi siamo veramente ignoranti. Per esempio, sappiamo pochissimo sulla vita sociale degli alberi. Le foreste sono sistemi viventi complessi in cui enormi reti sotterranee di funghi permettono agli alberi di cooperare e comunicare tra loro. Ma cosa si dicono? Ecco, ci è quindi sembrata cosa buona e giusta partire per un nuovo viaggio dentro le foreste e tra gli alberi. La 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 Se guardiamo i numeri che fotografano le foreste in Italia, beh, rimango un po' sconcertato. Allora, in Italia ci sono 11 milioni di ettari di boschi. Ecco, di questi 11 milioni, il 34% è nelle mani del pubblico e il 66% dei privati. Io avrei sempre pensato che gran parte delle foreste fossero sostanzialmente demanio pubblico. Insomma, ne ragioniamo con Francesca Giannetti, socio fondatore di una startup che si chiama Forest Sharing e ricercatrice dell'Università di Firenze. Forest Sharing, la startup di cui è appunto socia fondatrice, è una entità che adotta le terre in stato di abbandono, le terre in particolare le foreste. Francesca, sono giusti, no, i dati che ho enunciato poc'anzi?
Questi numeri sono giusti, derivano dall'inventario forestale italiano e in Italia ci sono 11 milioni di ettari di boschi e attualmente si stima che abbiano superato anche la superficie agricola, quindi ci sono più boschi rispetto a campi coltivati. Di questi effettivamente tra il 66 e il 70% è stimato di essere di proprietà pubblica e spesso di piccole dimensioni, quindi si parla di dimensioni medie di una proprietà dell'intorno dei 10 ettari, ma molto spesso anche meno. Questo è dovuto ai frazionamenti dovuti ai passaggi successionali e di eredità dei boschi stessi. Ci sono anche delle grandi proprietà private in Italia, ma sono soltanto una minima parte. Quindi sì, il bosco è un bene che genera benessere pubblico, ma che molto spesso è di proprietà privata.
Ecco, quindi sulla base di questo numero si evince che probabilmente ci sono parecchie persone che si trovano ad avere in proprietà un pezzo di bosco, un segmento, un bosco, un boschetto, visto a giudicare anche dalle dimensioni che dicevi te, e che probabilmente vivono altrove, fanno altri mestieri e non sanno come gestirlo. È da questa considerazione che è nata l'idea per cui avete messo in piedi Forest Sharing?
Sì, esatto. Forest Sharing nasce proprio per tornare a gestire queste proprietà di piccole dimensioni in mano ai privati che molto spesso vivono lontano dal bosco, perché, come vi dicevo, magari l'hanno ereditato dal nonno, adesso vivono in città e molto spesso non sanno nemmeno dove si trova questo bosco, ma lo vedono soltanto dalla visura catastale che fanno nel momento della denuncia dei redditi. I boschi devono tornare a essere gestiti perché il territorio, come sappiamo, è sempre più fragile anche da un punto di vista di cambiamenti climatici, smottamenti, frane, e quindi la perdita di gestione e di conoscenza anche dei terreni privati induce anche a quelli che sono le problematiche che adesso vediamo, insomma, sul nostro territorio. È chiaro che un bosco è in grado di crescere e mantenersi anche da solo, ma dobbiamo comunque conoscere per capire eventuali criticità.
Sì, anche perché leggevo che è altissima la quota percentuale di boschi che vengono lasciati andare dai loro proprietari.
Esatto, sono lasciati andare. A noi piace dire sono lasciati in abbandono, cioè l'abbandono è la non conoscenza. Si può anche non tagliare un bosco, ma non sicuramente perdere la conoscenza di questo, anche per capire la biodiversità che c'è, come è strutturato, se ci sono eventuali criticità per mitigare l'effetto, per esempio, degli incendi. E quindi nasce Forest Sharing proprio per tornare a gestire queste proprietà attraverso una piattaforma online digitale dove i proprietari si iscrivono e noi cerchiamo di ricreare dalle piccole proprietà un continuum territoriale che riporti a gestire le proprietà come si faceva un tempo nelle piccole valli o comunque nei territori montani dove le persone si aiutavano anche se erano proprietari di boschi confinanti. Questo lo si può fare adesso grazie alle nuove tecnologie.
Sì, fuori onda mi dicevi che la vostra startup fa ampio uso di droni, satelliti e tecnologia, guardando dall'alto i boschi per esaminarli e progettare il loro futuro.
Noi piace dire che facciamo quello che veniva fatto in passato, ma con occhi nuovi, quindi applicando tutte le scoperte della ricerca scientifica che ci permettono di valorizzare i boschi non soltanto da un punto di vista produttivo del legname, che è comunque una materia sostenibile e che deve essere incentivata, ma anche da un punto di vista di servizi ecosistemici, quindi quantificare quanto quei boschi mitigano per esempio gli inquinanti, quanta anidride carbonica stoccano, quanti animali ci vivono, se questi sono in pericolo, quali sono i micro habitat, e quindi cerchiamo di valorizzare il bosco nel suo insieme, e lo possiamo fare soltanto se il bosco è visto in un continuum territoriale, non come una singola particella catastale.
Certo, certo. Volevo chiederti se potevi raccontare ai nostri ascoltatori un esempio concreto, no? Mi sembra, non so se potremmo dire che in pratica voi adottate questi segmenti di boschi, questi boschi, e se ci fai un esempio di una pratica che vi è finita sul tavolo e come l'avete gestita.
Diciamo che noi iniziamo dalle zone dove i proprietari che si sono iscritti sono più di uno, perché questo è quello che cerchiamo di fare, cioè creare una condivisione dell'insieme. Abbiamo per esempio un esempio nato sull'Appennino Pistoiese a Cireglio, che sta andando avanti, dove dei proprietari di boschi e un'associazione che cerca di valorizzare quel territorio montano stanno mettendo su la realizzazione di un percorso letterario. È chiaro che per avere un percorso letterario c'è la necessità anche che si ricrei un'economia intorno al bosco attraversato da questo percorso, e quindi questi proprietari hanno iniziato a coinvolgere anche i vicini, alcuni erano anche iscritti alla piattaforma senza conoscersi l'un l'altro, e quindi quello che stiamo cercando di fare è ricreare un insieme territoriale che dia la possibilità di essere valorizzato, quindi il bosco, sia da un punto di vista turistico attraverso questo percorso letterario, ma anche da un punto di vista di produzione legnosa, grazie alla possibilità di andare per esempio a creare attraverso il legno che si trova in questi boschi di una specie per esempio invasiva come la robinia, delle opere di ingegneria naturalistica, quindi delle gabbie che possono essere utilizzate per sistemare delle frane e delle strade. Quindi si ricrea all'interno del bosco quella che è un'economia, diciamo, circolare di processo, in cui i progetti non vengono calati dall'alto, ma è il bosco stesso che genera benessere sia per le persone che si occuperanno proprio di lavorare in quel territorio, ma che dia gambe anche al percorso turistico che viene realizzato lì. Questo è uno degli esempi, ce ne abbiamo un altro in Sardegna dove stiamo cercando di rimettere in produzione delle sugherete per la produzione di sughero certificato, quindi certificato da un punto di vista forestale di sostenibilità della gestione forestale. E questo sughero potrà essere utilizzato per esempio per coibentare le case in maniera sostenibile.
Siete all'ascolto di On the Road, podcast, fotografie e indirizzi di questa e delle precedenti puntate su blogs.radiopopolare.it/on the road.
E noi siamo al telefono con Francesca Giannetti, socia fondatrice di Forest Sharing, una startup che adotta le foreste in stato di abbandono. Il vostro team è formato da 7 giovani laureati fiorentini, avete tutti studiato agraria, 2 donne e 5 uomini, e poi il team si è ampliato.
Siamo un team multidisciplinare, quindi che guardiamo sia dall'aspetto informatico, delle nuove tecnologie, dell'economia circolare, del processo. Siamo esperti, siamo 5 ricercatori di scienze forestali, e in questo percorso poi piano piano sono entrate anche altre persone che sono entrate a far parte del team.
Una deriva di pragmatismo brianzolo. Diciamo, il vantaggio è che il proprietario, uno di quei proprietari di cui accennavamo prima, che si ritrova magari ad avere un pezzo di bosco che quasi non immaginava neanche di averlo, si ritrova praticamente a costo zero una gestione sostenibile. La vostra startup invece, per stare in piedi, da cosa ricava i suoi utili?
Allora, noi facciamo anche consulenza ad alta tecnologia nel settore forestale, quindi Forest Sharing è una delle branche della nostra startup. Noi iniziamo i progetti su quei territori quando la gestione anche da un punto di vista economico e sostenibile, quindi quando gli ettari di bosco ci consentono di poter fare una gestione sostenibile. Quindi diciamo che il proprietario si iscrive e non è vincolante, ma prima che si attivi un processo c'è la necessità di avere comunque un territorio tale che ci dia la possibilità di gestirlo e di far crescere il progetto in maniera autonoma. Nel momento in cui si crea questa aggregazione e parte la progettazione, all'inizio la progettazione che noi facciamo, diciamo, è di tipo gratuito, e poi una parte degli introiti che derivano da quel bosco, possono essere questi dalla vendita del legname piuttosto che dalla vendita di servizi ecosistemici, dalla progettazione di altri progetti che possono essere, captare fondi a livello europeo, una piccola parte di questi fondi viene trattenuta dalla piattaforma, una parte viene data al proprietario, una parte a chi opererà in quel territorio, in un'ottica proprio circolare di processo in cui è il bosco, tra virgolette, che paga i vari servizi.
E immagino che poi, per esempio, voi abbiate anche delle competenze per quanto riguarda la gestione di fondi europei o aiuti europei, cosa che il singolo cittadino ovviamente non ha.
Esatto, noi abbiamo anche una competenza e il progetto, per esempio, in Sardegna abbiamo applicato in un partenariato, diciamo, privato e pubblico, in cui Blue Biloba e uno spin-off anche dell'Università di Sassari ha contribuito, proprio applicando ad un progetto a livello ministeriale in cui si cerca di avere i primi fondi per far partire un progetto e però poi correrà con le proprie gambe. Quindi sì, il nostro supporto ai proprietari è anche da un punto di vista progettuale e di intercettazione di fondi che un singolo proprietario in maniera autonoma non riuscirebbe ad intercettare, perché le dimensioni sono piccole, non è costituito magari come azienda agricola e quindi non potrebbe accedere a quei fondi.
In pratica voi lavorate nel solco di quella saggezza antica con cui fino ad un secolo fa contadini, monaci e abitanti della montagna monitoravano i boschi anche per prevenire dissesti idrogeologici, e sostanzialmente quindi con il vostro lavoro fate gli interessi di chi è proprietario di un piccolo appezzamento di bosco, ma sostanzialmente fate gli interessi anche della comunità tutta.
Esatto, infatti noi vogliamo rendere di nuovo protagonisti i proprietari di foreste nel generare benessere per tutta la collettività. Tutti ci insegnano fin da piccoli che respiriamo grazie al bosco. Il bosco è in grado di vivere da solo anche senza l'intervento dell'uomo e vive benissimo. Ma se c'è una città costruita sotto un versante o un paese o una strada, c'è la necessità da parte nostra di fare quello che facevano i nostri nonni, cioè costruire terrazzamenti, controllare come l'acqua si muove all'interno del versante, e questo lo si può fare se si conoscono questi territori e non si lasciano abbandonati. Quindi dei boschi possono essere lasciati alla libera evoluzione, ma è chiaro che bisogna sempre valutare il rischio che c'è a valle nel fare questa cosa. Lo si può fare se c'è conoscenza e quindi se si conosce come un tempo conoscevano i monaci, i nostri nonni e chi prima di loro, e tornare a gestire il nostro territorio e fare delle scelte che possono essere produttive, di protezione, di biodiversità, ma conoscendo approfonditamente il territorio italiano.
Francesca Giannetti di Forest Sharing, noi ti ringraziamo e chiuderei con una piccola fotografia, se ce la vuoi regalare. C'è un bosco in quelli dove ti è capitato di andare a lavorare seguendo il progetto di Forest Sharing di cui ti sei particolarmente innamorata?
Quello più vicino a casa mia, io abito a Carmignano, del primo utente che si è scritto vicino a casa mia, ed è il bosco dove io sono nata e dove ho imparato ad amare i boschi. Quindi il bosco di Carmignano, iscritto alla piattaforma di Forest Sharing, è il bosco che io amo perché l'ho visto fin da quando ero piccola, e forse ho scelto di studiare scienze forestali anche perché c'erano quei boschi intorno a casa mia. Quindi il bosco più vicino a casa è quello che dobbiamo imparare a riconoscere e a conoscere.
Saliamo a Fai della Paganella in Trentino. Qua incontriamo Francesca Clementel. Francesca, buongiorno.
Buongiorno.
Che cos'è il forest bathing?
Il forest bathing è il bagno nella foresta, diciamo, la silvoterapia, quella che in Giappone viene chiamata Shrinyoku e che si pratica già da tantissimi anni, proprio perché ha un potere terapeutico che viene dato dagli alberi e che migliora il nostro benessere psicofisico.
Sentiamo la definizione che ne dà Marco Nieri, bioricercatore e esperto in salute dell'habitat e da tanti anni studioso degli effetti benefici della natura sull'organismo umano.
Il forest bathing è una tecnica che nasce in Giappone alcuni decenni fa e si è sviluppata soprattutto per portare giovamento alle persone che sono molto stressate o che hanno problematiche di tipo immunitario o in generale di tipo nervoso. Ma gli studi condotti nel mondo hanno dimostrato che questa pratica ha effetti benefici a più livelli, riduzione dei battiti cardiaci o regolarizzazione dei battiti cardiaci, riduzione della pressione sanguigna o regolarizzazione della pressione sanguigna e un effetto sul nostro sistema immunitario. Sostanzialmente il forest bathing agisce come un regolatore della nostra attività metabolica e un regolatore dell'attività ormonale. Uno degli studi più importanti condotti in Giappone ha permesso di capire che alcune sostanze volatili emesse dagli alberi, chiamate monoterpeni, possono agire direttamente sulla nostra fisiologia, potenziando il nostro sistema immunitario, in particolare aumentando la capacità dei linfociti NK, natural killer, di contrastare le cellule dei cancerogene e dei virus, portando beneficio anche per diversi giorni, se non anche per diverse settimane, in relazione al tempo speso nel bosco.
Francesca, a Fai della Paganella c'è il Parco del Respiro, che è la situazione ideale dove praticare questo bagno tra gli alberi, ecco, chiamiamolo così all'italiana.
Esatto, il Parco del Respiro è un luogo ideale innanzitutto perché sono state fatte proprio delle ricerche da dei bioricercatori e anche dal Centro Nazionale di Ricerca e si è riscontrato che in questo parco speciale c'è una qualità dell'aria eccellente e quest'area ha una concentrazione molto alta di monoterpeni che sono delle sostanze aromatiche volatili che vengono rilasciate dalle foglie degli alberi e pare che queste sostanze abbiano davvero un valore terapeutico. La ricchezza di questo parco è dovuta sicuramente dalla varietà delle piante, in modo particolare il faggio, l'abete rosso.
Il faggio è l'albero forse più efficace, no?
Sì, pare che la faggio sia in assoluto l'albero più efficace. Ovviamente in questa faggetta, si chiama faggetta proprio perché la maggiore concentrazione è di faggi. Fai della Paganella, l'origine del nome del paese, pare derivi proprio da faggio, perché il paese ha moltissimi di questi faggi e storicamente era riconosciuto anche per le faggette.
In pratica si tratta di passeggiate nel bosco che devono essere ripetute in giorni consecutivi in modo da respirare per diverse ore l'aria naturalmente arricchita dalle sostanze volatili terapeutiche emesse dalle faggi e dalle altre piante del bosco.
Esatto, l'ideale sarebbe restare immersi nel bosco almeno per 3-4 ore alternando il cammino a momenti di relax e possibilmente ripetendo la passeggiata anche per più giorni consecutivi.
Quindi diciamo almeno 10-12 ore in 3 giorni per dare un'idea.
Esatto, dicono sia assolutamente l'ideale rimanere almeno una decina di ore nel parco, nel bosco.
Come sta andando? Sta avendo successo questo discorso del bagno nel bosco?
Ha avuto un richiamo incredibile già qualche anno fa quando sono usciti i primi studi, anche perché è un posto molto bello, al di là del relax e del benessere che si percepisce nell'immediato, le passeggiate sono molto semplici, ancora una volta ci sono una serie di terrazze che si aprono sulla Valle dell'Adige e che offrono un panorama incredibile. ci sono delle strutture dove anche sedersi e rilassarsi, leggere dei libri. Ha richiamato tantissimi turisti, ma anche persone del posto scelgono questo sentiero e questo parco per le passeggiate giornaliere.
Il Parco del Respiro, con quello che abbiamo vissuto in questi mesi, sembra una cosa quasi un'operazione di marketing, invece...
Ecco, lo sembra, esatto, ma non lo è assolutamente. Infatti, guardi, tutti ci chiedono, ma scusate, questo parco è nato adesso dopo il Covid? No, il parco c'è da sempre, le passeggiate lì le abbiamo sempre fatte e le ricerche sulla qualità dell'aria sono state fatte già parecchi anni fa e poi sono state integrate e continuamente vengono integrate grazie appunto alle collaborazioni che abbiamo con il Centro Nazionale di Ricerca e ad altri biologi che appunto frequentano il parco.
Slightly hungover, slightly hungover you. Slightly hungover, slightly hungover you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true.
E in una puntata dedicata alle foreste non possiamo non aprire un capitolo su quella che è la foresta demaniale più estesa d'Italia. Siamo collegati telefonicamente con Barbara Lager, assessore al turismo del comune di Tarvisio. Buongiorno assessore.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Prima di tutto le chiederei una fotografia di un angolo significativo della foresta millenaria del Tarvisio.
Parliamo di 24.000 ettari, è un ampio polmone verde che è a disposizione chiaramente del turista per godere proprio del silenzio, del relax del nostro spazio naturalistico, che rientra tutto nel territorio comunale e confina chiaramente con gli stati di Austria e Slovenia.
Ecco, lei parlava di silenzio, anche se uno dei gli elementi più originali e per certi versi più affascinante di questa foresta è un cammino, il Forest Soundtrack.
Sì, è vero. Allora, il Forest Soundtrack è di pertinenza del comune vicino, del comune di Malborghetto Valbruna, ed è proprio incentrato sugli abeti di risonanza. Con questi abeti di risonanza vengono prodotti i violini che poi vengono venduti in tutto il mondo, tant'è che uno dei costruttori più importanti di violini a livello mondiale, che purtroppo è mancato 2 anni fa, era il maestro Morassi, originario proprio di Camporosso, che è una frazione di Tarvisio, e che ha portato così gli abeti di risonanza in tutto il mondo.
E questo sentiero attraversa proprio un segmento di bosco dove ci sono questi abeti di risonanza?
Esatto, attraversa un sentiero nel bosco incastonato nella splendida Val Saisera, dove si possono ammirare questi abeti, e c'è proprio un sentiero dotato di tabelle informative, dotate a loro volta di un QR code che raccontano poi anche tutta la storia dal punto di vista naturalistico e anche storico del nostro angolo di paradiso qui all'estremo nord-est del Friuli in maniera molto dettagliata.
Citava la Val Saisera, una valle che per esempio è più volte evocata anche da un poeta alpinista che l'aveva battuta.
È la valle di Julius Kugi. Julius Kugi, il grande cantore delle nostre Alpi Giulie, che aveva anche casa a Valbruna, un medico di origine triestina che poi ha studiato e lavorato a Vienna, anche perché al tempo l'asse Trieste-Vienna era di primaria importanza, la borghesia diciamo si muoveva abbastanza agevolmente tra Trieste e Vienna, era tutto ancora facente parte dell'impero austro-ungarico, e proprio Julius Kugi ha aperto molte vie e montagna appunto come primo scalatore.
Come abbiamo già detto, stiamo parlando di una foresta millenaria.
Assolutamente, assolutamente, una foresta millenaria. Parte di questa foresta erano riserve di caccia dell'imperatore Francesco Giuseppe, che la visitava almeno due volte all'anno, sceglieva poi solitamente di alloggiare nelle locande dei comuni di Malborghetto, Valbruna e di Tarvisio, ed era una foresta appunto apprezzata molto dalla nobiltà mitteleuropea per le battute di caccia in particolare.
Sono molteplici le attività che si possono fare una volta raggiunta la foresta.
Si può provare l'esperienza del forest bathing in questi boschi infiniti, addirittura azzardare un bagno Kneipp nei torrenti di montagna o passeggiare in totale relax. Poi ricordo che nelle vicinanze della foresta passa anche la ciclabile Alpe Adria, quindi l'asse Grado-Salisburgo, quindi si possono fare delle bellissime gite in bicicletta. Abbiamo anche dei sentieri segnalati per la mountain bike, per il Nordic Walk, e quindi è veramente un posto molto bello. Incastonata poi anche all'interno di questa foresta ci sono gli splendidi laghi di Fusine e il lago di Cave del Predil, che chiaramente, in particolare il lago di Cave del Predil, nei mesi più caldi dell'anno permette anche di fare un bellissimo bagno.
Assessore, prima un'ultima cosa, accennava al forest bathing, lei l'ha mai abbracciato una pianta?
Beh, assolutamente sì, io sono una grande amante delle camminate, delle nostre montagne, io ci vado volentieri anche col mio bimbo, io ho un bimbo di 5 anni e noi diciamo assieme a mio marito i weekend li passiamo quasi sempre facendo delle belle escursioni e sì assolutamente. Noi
ma dall'abbraccio alla pianta che cosa si ha di ritorno?
Beh, assolutamente molta energia, ma la stessa che si ha quando ci si sdraia su un prato sia in primavera che in autunno o addirittura quando i nostri prati sono coperti di neve, quindi una grandissima energia, una grandissima positività. Slightly hungover, slightly hungover you. Shouldn't lie, baby, no, no, to someone who loves you, and I do, morning after, morning after.
Fotografias, endereços e o podcast deste e dos outros episódios deste programa em blogs.radiopopolare.it/on the road.
batendo suas asas, querendo o céu. Te fiz para te ter perto, mas todos nós queremos espaço e paz. Vai, 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 vai.
Gli ecosistemi hanno un'intelligenza acustica. Per tentare di capirlo sto conducendo un progetto di ricerca a lungo termine che indaga l'elemento più rilevante che in una foresta densa giunge ai nostri sensi, il suono. Ho sempre avuto una specie di ossessione nel raccogliere i suoni dell'ambiente, sin da quando, da giovanissimo, nelle campagne, nei boschi di Urbino, dove sono nato, e passavo letteralmente nottate intere a registrare, aspettare, registrare il paesaggio sonoro perfetto. L'idea era quella di dare la possibilità ad altri di fare la stessa esperienza di meraviglia nell'ascolto dell'ambiente acustico. Oggi sono un compositore, sound designer, insegno musica elettroacustica e studio il mondo sonoro naturale da circa 15 anni, da quando ho fatto un'esperienza nel febbraio 2002 in Amazzonia, in un'area dell'Amazzonia centrale, che confermava gran parte delle intuizioni fino a quel momento. Durante la registrazione di un dusk chorus, il coro del crepuscolo, quel graduale momento di passaggio che sta tra il giorno e la notte, che è generalmente molto attivo negli habitat naturali, ho capito che quell'ordine ed equilibrio che percepivo era il risultato tangibile di tutti i processi dell'ecosistema, istante per istante. Attraverso i microfoni molto sensibili con cui stavo registrando, ho ascoltato per 3 ore consecutive le vocalizzazioni coordinate e interdipendenti delle varie specie, che eseguivano una precisa partitura scritta probabilmente dall'evoluzione naturale, dalla selezione naturale, anzi, di 65 milioni di anni di evoluzione.
È la voce di David Monacchi. David Monacchi studia la musica espressa dalla natura, concatenazione di note ed equilibrio. Insomma, la foresta come un'orchestra, le cui note danno forma a uno spartito naturale. A studiarlo e raccontarlo, come detto appunto, è David Monacchi, come ha ricordato lui stesso, compositore, artista e docente al Conservatorio Rossini di Pesaro. Ha eletto l'acustica della natura come oggetto della sua attenzione. Nel 2002 in Amazzonia Monacchi ha installato microfoni molto sensibili con l'obiettivo di catturare un ritratto acustico in 3D della foresta. E poi in Amazzonia ci è tornato altre volte per altri viaggi. Ascoltiamo la pagina di un suo diario di viaggio di una di queste sue incursioni in Amazzonia.
tecnologie tridimensionali mai portate prima d'ora in questi luoghi remoti. E qui tentare di registrare l'impronta sonora di un ecosistema a rischio di estinzione.
Appena fuori Roma c'è un parco riservato agli alberi più vecchi d'Italia. È il giardino della Villa dei Quintili, che ospita i gemelli di piante vecchie secoli che ancora esistono in vari luoghi della nostra penisola. Il parco è stato creato 9 anni fa dall'Associazione Patriarchi della Natura, che ha clonato circa 13.000 piante e poi ne ha portate alcune in una delle ville romane più famose della capitale. Noi siamo collegati telefonicamente con Sergio Guidi dell'Associazione Patriarchi della Natura. Buongiorno.
Buongiorno.
Clonare gli alberi per preservare la buona linfa. E questa la mission della vostra associazione?
No, l'obiettivo principale è quello di conservare il cosiddetto germoplasma, cioè il corredo genetico delle piante più antiche, più a rischio di estinzione che abbiamo in Italia, piante che secondo noi dell'associazione sono le piante del futuro, perché è anche abbastanza ovvio, perché queste piante hanno dimostrato nei secoli, non solo, addirittura nei millenni, perché abbiamo anche piante millenarie, di sapere resistere a tutte le avversità, sia climatiche, col cambiamento del clima molto evidente, sia anche parassitarie, perché queste piante sono le più resistenti a tutte le forme di malattie fungine o batteriche o virali. E quindi per questo motivo per noi sono le piante del futuro, perché ci possono garantire una migliore risposta agli stress ambientali che dovremo affrontare e che sono sempre più evidenti.
L'associazione è nata in Romagna, giusto? E poi avete deciso di creare questo parco appena fuori Roma.
Sì, questo parco è nato appunto 9 anni fa grazie a una collaborazione fra la nostra associazione, il Ministero dei Beni Culturali e l'ARPA, che è l'Agenzia Ambientale della Regione Emilia-Romagna, e lì abbiamo pensato di mettere a dimora quello che secondo noi è l'albero più antico, più significativo e più a rischio di estinzione delle varie regioni d'Italia. Infatti il giardino si chiama Giardino dei Patriarchi d'Italia, perché ogni regione è rappresentata da una pianta, compreso appunto le isole, quindi Sicilia e Sardegna, e sono tutte piante da frutto, perché secondo noi le piante da frutto sono ovviamente le più nobili, perché oltre a fare fotosintesi e ad avere tutte le funzioni che hanno anche le piante forestali, queste in più ci danno i frutti e quindi fanno parte della nostra alimentazione, della nostra dieta.
Facciamo un esempio: tra gli alberi che si possono incontrare c'è il melo di fondo, e si tratta del più antico d'Italia, originario del Trentino, del quale è stato fatto una copia appena prima che l'originale venisse sradicato dal vento nel 2013.
Esatto.
Ci racconti la storia di una delle piante a lei più care?
Beh, direi che visto che siamo in una villa che ha 2000 anni di storia, forse la pianta più curiosa e che potrebbe colpire di più i visitatori, non solo italiani ma anche stranieri, perché appunto siamo nel suburbio romano, Villa dei Quintili era una delle ville, delle dimore più antiche e più farsose di tutta l'area della periferia romana. Ebbene, lì la Sardegna è rappresentata dal gemello, e quindi non il figlio, ma il gemello dell'olivo più antico, non solo d'Italia, probabilmente d'Europa, che vive appunto in Sardegna e che è datato oltre 3.000 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando i romani costruivano la Villa dei Quintili, questo olivo era già millenario, per cui assieme all'opera, grande opera dell'uomo, questa villa monumentale con dei mosaici straordinari, c'è anche un'opera della natura, appunto, che è questo olivo che tra l'altro è un selvatico, quindi un olivastro, quindi una pianta che ancora non era innestata, ma erano gli olivastri selvatici raccolti e coltivati dagli antichi.
Immagino abbiate una mappatura delle piante clonabili.
Innanzitutto noi abbiamo una rete, quindi una rete di collaboratori nelle varie regioni d'Italia che ci segnalano e collaborano con noi nei vari progetti, nei vari giardini. Giardini che tra l'altro vorremmo estendere pian piano a tutte le regioni d'Italia, perché ci sono delle regioni ricchissime di piante ad alto rischio di estinzione e che se non facciamo questo lavoro di riproduzione perdiamo il materiale genetico che è appunto, come dicevo prima, è la migliore risposta per il futuro. Quindi noi innanzitutto abbiamo un archivio di oggi siamo oltre 13.000 esemplari gestiti attraverso il nostro sito, e gran parte di questi sono anche georeferenziati, quindi abbiamo coordinate tutte le informazioni e abbiamo delle schede, le schede sono più o meno le stesse di quelle del Corpo Forestale, del Censimento Nazionale degli Alberi Monumentali, e quindi andiamo a individuare tutti i dati biometrici, quindi la circonferenza, l'altezza, e per l'età facciamo una stima, ma su alcuni esemplari abbiamo anche ovviamente il suttiello per avere dei dati ben precisi sull'età della pianta. Stiamo cercando anche di monitorare dal punto di vista fitosanitario quelle che sono più, come dire, più deperienti, più a rischio di estinzione, sono proprio quelle che, sulle quali interveniamo per prime con la riproduzione per poter conservare lo stesso DNA di queste piante madre così antiche e così importanti.
Sino a una decina d'anni fa, nei pressi di Scarlino, nella campagna maremmana, faceva bella mostra di sé la quercia di Garibaldi, un grande albero solitario sotto cui Giuseppe e Anita avevano sostato nel 1849, fuggendo dopo la caduta della Repubblica Romana. Oggi in quel campo è rimasto un vuoto. La quercia di Garibaldi è stata tagliata nel 2011. Proprio nell'anno in cui è nato un concorso europeo nel quale avrebbe potuto ben figurare il Tree of the Year, l'albero dell'anno. Ad Andrea Maroè, che è collegato con noi telefonicamente, chiediamo cos'è il Tree of the Year.
Allora, l'European Tree of the Year è un premio, un contest che è nato 11 anni fa in Europa, in realtà è nato in Slovacchia, per premiare l'albero che la popolazione aveva più a cuore. Quindi non è in realtà l'albero più bello, l'albero più grosso, l'albero più vecchio, ma è l'albero più amato dalla popolazione, da una nazione. E questo concorso poi si è sviluppato in più nazioni e a questo punto poi c'è stato non solo il contest nazionale, ma il contest europeo, dove gli alberi vincitori della competizione nazionale si sfidavano poi a livello europeo per eleggere l'albero più amato per quell'anno a livello appunto europeo. Adesso siamo in 16-17 nazioni, probabilmente quest'anno entreranno altre 4 o 5 nazioni, quindi diciamo diventa sempre un po' più grande come evento.
Sono alberi che hanno una storia.
Esatto, sono come dicevo prima, sono gli alberi più amati, per cui sono amati perché hanno una storia, una tradizione. Magari c'era la popolazione che si raccoglieva attorno a quest'albero ancora da tempi antichi, oppure perché è stato piantato con un determinato significato, magari subito dopo la guerra, oppure perché i partigiani si nascondevano tra le sue fronde, o perché l'avevano piantato i monaci ancora tanti anni fa, come era capitato per il nostro platano quest'anno.
Ogni anno c'è un rappresentante di una nazione, no? Quest'anno, per quanto riguarda l'Italia, era platano di Coringa.
Il platano di Coringa, sì, che è un platano orientale e in effetti ha una storia incredibile. È il platano più grosso d'Italia, fa 14,75 metri di circonferenza, 31 metri d'altezza, è vicino a un monastero e si pensa proprio che dei monaci oltre 1000 anni fa l'abbiano piantato e quindi gli abbiano dato questo apprezzamento quasi di sacralità, per cui poi la popolazione l'ha sempre mantenuto, gli ha sempre voluto bene. E quest'anno ha vinto appunto il contest nazionale, quindi il Tree of the Year italiano, e poi ci ha rappresentato l'Italia a quello europeo e devo dire che ha ottenuto un grandissimo successo. Insomma, siamo arrivati secondi, subito dopo dietro la Spagna, che comunque è una delle rappresentanti più vecchie in questo contest, quindi siamo stati molto bravi.
Cosa ci avevano gli spagnoli?
Gli spagnoli in realtà hanno fatto un battage migliore del nostro, ma anche appunto perché nella competizione erano più abituati, avevano una grande quercia, anche questa millenaria, in un piccolissimo paesino. Era una quercia dove la storia raccontava appunto che all'inizio, appunto attorno agli anni 1200, si raccoglievano attorno a questa quercia delle streghe, che però poi hanno mantenuto questa, anche qui in questo caso, questa magia attorno a questa pianta che è diventata sempre più grande. Adesso, pur in un paesino di 12 anime, è una pianta che conoscono migliaia di persone.
Qual è il ruolo della Jan Tris Foundation in questo contest?
Beh, allora, noi siamo gli organizzatori per l'Italia, ci è piaciuto subito questo contest, diciamo non tanto perché mette in competizione degli alberi, ma quanto perché li fa conoscere, li rende popolari, li rende visibili e permette poi l'avvicinamento delle persone a una conoscenza di quello che è l'albero, l'albero vecchio, l'albero monumentale, l'albero importante, facendolo conoscere appunto secondo anche degli aspetti che non sono solo di cultura, ma sono anche di tecnica e di salvaguardia poi di queste piante, perché noi sappiamo molto poco in realtà delle piante e noi come fondazione invece vogliamo far conoscere quello che è l'importanza dei grandi alberi anche come conservazione della foresta, e quindi siamo nati proprio per questo. E quindi, oltre alle spedizioni che facciamo un po' in giro tutto il mondo per cercare di tutelare questi alberi, abbiamo appunto preso a cuore questo concorso e l'abbiamo portato anche in Italia.
La vostra ONLUS segue una serie di progetti sia nazionali che internazionali. Ce ne dica uno nazionale.
Beh, diciamo il nazionale, quello che forse ci ha più rappresentato in questi anni, è il Fai Nascere un Bosco Nuovo, che si è sviluppato subito dopo la tempesta Vaia, che ha abbattuto oltre 10 milioni di alberi sulle nostre Alpi. Abbiamo sviluppato una raccolta fondi e poi con questi fondi abbiamo realizzato delle Forest Summer School, che sono ancora, li stiamo facendo tutte le estati con i volontari, con gli studenti, dove si impara a gestire il bosco, a piantare nuovi alberi, a ricreare sentieri, ma soprattutto a tutelare il bosco utilizzando quello che il bosco ci dà. Quindi anche il legname abbattuto viene utilizzato per fare delle opere di ingegneria per trattenere il suolo, e lo insegniamo appunto agli studenti.
Nelle vostre spedizioni in Italia, in giro per il mondo, quando poi trovate delle piante, le battezzate anche con dei nomi un po' bizzarri. Faccio un esempio: i fantasmi di Sabaudia, che in pratica, se non vado errato, sono degli eucalipti altissimi, no?
Sono degli eucalipti altissimi, pensavamo addirittura che fossero tra gli alberi più alti d'Italia, in realtà poi abbiamo scoperto che il vento che si ripercuote sul litorale laziale, sopra la Pineta, spezza questi alberi sempre a 46 metri, però per misurarli abbiamo dovuto arrampicarci per renderci conto anche di quello che faceva il vento poi su queste piante. Li abbiamo chiamati i fantasmi proprio perché sono all'interno di una pineta enorme, sono solo un piccolo gruppetto di eucalipti sopravvissuti dopo l'impianto che è stato fatto ai tempi del fascismo, e hanno questo tronco bianchissimo che risalta proprio tra il verde dei Pinus pinea, che invece poi compongono tutta l'enorme bosco che li circonda. Per cui quando li troviamo davanti sembra proprio di aver visto dei fantasmi un po' in questa nebbiolina la mattina in cui siamo arrivati.
Senti, io non posso non chiederle due parole anche sul platano dell'amore.
Il platano dell'amore è all'interno di una tenuta in Toscana, è così chiamato perché sotto questo platano molto spesso appunto gli sposi si fanno fotografare, ma anche magari si dedicano proprio il loro amore, quindi anche gli innamorati vanno sotto questa pianta che con i suoi rami arriva quasi a terra e quindi avvolge in un abbraccio ancor più grande quello che è l'amore poi di due persone. E quindi questo è diventato appunto il platano dell'amore.
Ecco, io starei qui tutto il giorno col bosco bandito o con la sequoia gemella, ma le chiedo un'ultima cosa. Voi siete in Friuli, avete delle iniziative a cui possono partecipare anche diciamo non addetti ai lavori, ma semplicemente persone che sono affascinate da questo mondo?
Sì, ecco, diciamo che ci piace raccontare proprio anche il bosco, le piante, gli alberi, per cui accompagniamo le persone a vedere questi alberi monumentali, soprattutto nella nostra regione, ma anche poi in giro per l'Italia, quindi facciamo delle piccole esplorazioni accompagnando chi vuol venire con noi per vedere, per conoscere di più e per ammirare questi alberi, e abbiamo iniziato ad accompagnare poi i più valorosi o i più curiosi anche proprio sugli alberi, per vedere l'albero dall'interno, per capire quali sono i segreti che nasconde all'interno delle sue chiome. Cioè abbiamo una biodiversità incredibile all'interno delle piante. Io ho avuto la fortuna di arrampicarle anche in ambienti estremi o comunque nella foresta tropicale, dove all'interno di una singola chioma c'era veramente un'altra foresta, altri mondi, altre piante, altri insetti, ed è favoloso poter entrare all'interno di queste chiome e riconoscere appunto la vita che c'è, ma anche assorbire quasi l'energia delle piante, quasi l'energia fotosintetica, e capire come loro possono crescere così immensi e potenti.
Scusi, ma questo non riesco a non chiedergliela. Lei è salito anche su Maria Luisa?
Sì, però è un albero.
Sì, certo.
Ogni tanto appunto agli alberi poi abbiamo dato anche dei nomi da donna, a seconda poi di chi c'era arrivato per primo.
Questo si chiama Maria Luisa perché la tree climbing che c'è salita per prima era una Maria Luisa in carne e ossa?
È una Maria Luisa in carne e ossa, in realtà la pianta gli è stata dedicata appunto dal suo innamorato.
Ah beh, chiudiamo così con un pizzico di romanticismo, grazie mille.
Arrivederci, grazie a voi.
Per oggi è tutto, vi lascio in compagnia del nuovo singolo di Norah Jones. Vi ricordo che per riascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul blog della nostra trasmissione On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Buona domenica da Claudio Agostoni. Sometimes the truth seems simple.